Estate nell'Agordino. Estate in rifugio. Estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto. Si parte!
Cari montanari di Radio Più, bentornati a Voci di Montagna. Io sono Leonardo e spero che abbiate smaltito tutto l'acido lattico dell'ultima escursione, perché oggi avremo circa 700 metri di dislivello da fare, per raggiungere un rifugio con una splendida vista sulla parete del Monte Civetta. Sto parlando del rifugio Sasso Bianco. Sigla! Oggi vi porto in un rifugio privato, ovvero non gestito da una sezione del CAI, ma appunto da un privato, quindi in questi casi chi gestisce il rifugio non è soggetto alle regole del CAI nazionale. Dalla strada regionale 203 a Gordina, che da Cencenighe porta ad Alleghe, svolto per l'abitato di Avoscan, passandolo completamente, e salgo in direzione di San Tommaso a Gordino. Quindi, dopo qualche centinaio di metri, svolto a destra per la frazione di Pecol o Piccol, non so come si pronunci. E lascio l'auto dopo il secondo tornante su un parcheggio sulla sinistra. Rispetto alla salita da Piaia, la frazione successiva a quella dove ho lasciato l'auto, partire da qui è decisamente più semplice perché il sentiero è meno ripido. Per chi volesse è comunque possibile percorrere un tratto del vecchio sentiero, che però sale deciso per il versante della montagna e che non dà grosse possibilità di tirare il fiato. Il bello in questo caso è che si possono incrociare dei vecchi tabià, alcuni sistemati e altri no, che abbelliscono il paesaggio. Il percorso è a tratti nel bosco, ma in diversi punti è possibile ammirare anche la vallata circostante. La cosa più bella, dal mio punto di vista, è che una volta in vista del rifugio, girandosi alle spalle, si nota la magnifica parete del Monte Civetta in tutto il suo splendore. Come sempre, vi lascio la chiacchierata che ho avuto con Elena, giovanissima custode di questo rifugio.
Ciao Elena e grazie dell'ospitalità. Io voglio sapere chi è Elena e come Elena è diventata custode di questo rifugio.
Ciao a tutti, io sono Elena appunto. La mia storia è un po' atipica, penso, non lo so. Io per tanti anni sono stata in vacanza in zona, diciamo, in particolare ad Alleghe, perché mio nonno si era innamorato del Civetta. E poi diciamo che ha passato un po' a tutti questa malattia. Un anno camminando con i miei genitori siamo arrivati in questo rifugio e ci siamo tutti un po' innamorati subito del posto. Siamo tornati per fare le foto al tramonto perché qui il Civetta si vede benissimo, si vede proprio tutto, è una posizione veramente privilegiata e il sole cade alle spalle del rifugio, quindi fa diventare in foca il Civetta. Allora siamo tornati a fare le foto al tramonto con mio papà, che è molto appassionato, e parlando col gestore del rifugio io gli ho detto che a me piaceva la montagna e che mi sarebbe piaciuto fare una stagione in rifugio. Ai tempi stavo studiando e lui mi ha detto va bene, ci sono da pulire anche i bagni, qui ho detto non mi spaventa e sono tornata l'anno dopo. Quindi diciamo che è stato un amore che è cresciuto piano piano per questo posto negli anni, venendo appunto a lavorare durante le stagioni estive mentre studiavo, fino al 2022, quando il proprietario mi ha detto guarda che io sono stanco e quindi se tu sei interessata te lo do in gestione, e io ho detto sì. Quindi diciamo che sono arrivata così. È stato proprio giorno dopo giorno che questo posto è diventato un po' parte di me, fino appunto a decidere di farlo diventare la mia vita oggi.
Grande, bello. E vie di accesso che ci portano qua, quali possono essere?
Allora, la principale via di accesso al rifugio parte da Pecol di San Tommaso, dove c'è un piccolo parcheggio sterrato. Da lì parte una forestale molto larga, adatta a tutti, che arriva fino all'attacco della nostra teleferica e poi si prosegue in mezzo al bosco per l'ultima mezz'oretta di cammino e si arriva da noi. Se no si può partire da Caracoi, che rimane sopra ad Alleghe. Il giro ideale, diciamo, sarebbe partire da Caracoi a Goin. Anche lì la macchina, diciamo che non ci sono tanti parcheggi, quindi bisogna essere rispettosi di chi abita lì e parcheggiare, diciamo, al lato strada dove non dà fastidio. Si prende il sentiero, quello è segnato CAI 682, e si arriva fino, si passa per Bramezza, che è un posto magnifico, se non ci siete mai stati è veramente da visitare. È un piccolo paesino che è stato risistemato in alcune parti e ad oggi conta un solo abitante. Poi si prosegue per Caserabur, si segue sempre il 682. Si arriva a un bivio tra la salita per il Sasso Bianco e, scendendo a sinistra, si arriva da noi. L'altro giro, diciamo, possibile, che io consiglio sempre di fare appunto in discesa per chiudere l'anello e tornare a Caracoi, dal rifugio si torna verso la Forcella e si sale verso Sasso Bianco, poi c'è un sentiero che si stacca, che è il 623, e che porta fino a Igerdogna, che è un piccolo gruppo di tabià come quello che c'è in fronte al rifugio, e si scende a Caracoi Cimai e poi da Cimai ad Agoin. Io consiglio di fare il giro ad anello in questo senso, diciamo, perché così non si fa dislivello al ritorno.
E altre attività che uno che magari vuole venire qui, sosta qua, dorme qua da voi, cosa che si può raggiungere e fare?
Ovviamente la principale è la cima del Sasso Bianco, che è una cima molto molto sottovalutata perché è poco conosciuta, ma forse è anche proprio il suo bello, perché per arrivarci dal rifugio sono circa 2 ore di cammino con 600 metri di dislivello di trekking, quindi adatto a tutti, lo fanno anche i bambini, e una volta su si apre una vista veramente a 360 gradi sulle Dolomiti che ci circondano, la Marmolada sembra di toccarla praticamente, e appunto il sentiero per raggiungerla è, vabbè, ben segnato, senza alcun tipo di difficoltà, solo l'ultimo tratto si cammina in cresta, quindi chi soffre di vertigini ogni tanto mi dice sì, adatto a tutti, ma se soffri di vertigini un po' meno, però sono molto selvaggi questi prati, sono molto, diciamo, appunto un po' incontaminati, perché essendo che appunto un po' sconosciute, non sono super battuti, si ha la possibilità di sentirsi veramente da soli in montagna, che secondo me è sempre un po' più raro, e però è un'emozione molto bella.
Amica, nella vita di rifugio si incontrano tante persone. Ho visto un bel cartello che hai messo qua fuori che non è un hotel. Quali sono le difficoltà che incontri maggiormente nella vita?
Di tutti i giorni.
Esatto.
La principale problematica, diciamo, che a volte sembra essere un po' la maleducazione, o meglio la diseducazione alla montagna delle persone, perché spesso arrivano persone con, diciamo, un'idea molto chiara di cosa si vede da qui, e la vista sul Civetta è unica, però poco chiara di come si vive questo ambiente, quindi senza pretese, noi i rifornimenti li portiamo a teleferica, ogni tanto il pane anche a spalla e non solo. E quindi ovviamente tutto quello che noi qui, cioè diamo tutto quello che possiamo dare, però ci sono ovviamente dei limiti dati dalla struttura, dati insomma da quello che è il luogo. A volte è brutto o spiacevole quando le pretese invece sono tante, le richieste sono tante, oppure quando troviamo magari i rifiuti in giro o i nostri cestini pieni di rifiuti che le persone creano. Diciamo che è triste. Perché noi vediamo questo posto un po' come la nostra casa grande, aperta, e quindi ci piace che le persone che vengono qua stiano bene, abbiano una bella esperienza, semplice però, ricca di quello che qui può essere offerto. E quando uno ti sposta le panche e poi non le rimette a posto, le puoi spostare, però non lo so, quando tu vai in un posto magari appunto devi avere l'attenzione di lasciare come trovi. Compreso i rifiuti, magari troviamo incastrati bicchieri, carte dei panini sotto alle panche, le cose. È un po' triste perché appunto non è rispettoso del luogo che ti ospita, e quindi diciamo che questa è una difficoltà grande. Noi ci facciamo carico del spiegare alle persone sempre, perché io sono molto convinta che appunto il ruolo un po' di chi gestisce delle strutture in montagna debba essere quello di avere anche un po' un ruolo educativo, diciamo, quindi noi non ci stanchiamo mai di ripetere che ci portiamo il pane a spalla, che l'acqua calda qua non c'è perché la scaldiamo con la legna, che ti devi mettere i tuoi rifiuti nello zaino, perché appunto è giusto non dare per scontato che tutti sappiano, però nonostante questo aumenta sempre di più la gente che ha richieste molto particolari, oppure che non si accontenta mai di quello che viene offerto, o che lascia diverse tracce dietro di sé di tutti i tipi. E quindi noi continueremo a tenere lo zoccolo duro e non vogliamo snaturare questo posto per accontentare le persone, quindi continueremo a ripetere le cose 100 volte se c'è bisogno, fermamente a lavorare per far sì che sia un punto d'incontro e non solo un ristorante, un luogo dove le persone possono avere un'esperienza appunto immersi nella natura, perché si arriva solo camminando. E quindi appunto questo è un po' per creare connessioni, educazione su quello che appunto è il vivere la montagna e frequentarla in maniera sana.
Se mi racconti anche quello che mi dicevi sempre prima della scolaresca che è venuta qui apposta per...
Sì, settimana scorsa è venuto un gruppo di ragazzi spagnoli accompagnati da un loro professore di 17-18 anni che stanno facendo 2 anni professionalizzanti nel percorso delle superiori. Adesso io non so bene come appunto sia organizzata l'istruzione superiore spagnola, e mi spiegava che loro stanno facendo questo corso professionalizzante per fare ad esempio gli accompagnatori in montagna, dei lavori comunque a contatto con quello che è la natura e la divulgazione dell'ambiente montano. Ed erano qualche giorno sulle Dolomiti, il professore mi ha detto che aveva deciso di portarli appunto a fare un'esperienza rifugio per fargli vedere quello che è il rifugio e come è, diciamo, il tipo di esperienza. E per me è stato bellissimo che siano venuti qua, appunto perché pensare che qualcuno che nel futuro lavorerà a contatto con strutture di questo tipo, cioè strutture ricettive in montagna, e ha visto come le cose possono essere molto belle ma semplici, mi fa piacere, diciamo che mi dà anche una speranza positiva, perché appunto chi lavora in montagna come accompagnatori o come guide, io li ho sempre viste come un po' dei nostri collaboratori, perché anche se noi siamo qua fissi e loro invece si spostano, è giusto che ci sia insomma collaborazione e comunque mutuo supporto, appunto per far sì che le persone possano vivere e essere appunto educate e in un futuro magari quando andranno da sole non accompagnate anche autosufficienti in montagna, è bello che ci sia collaborazione tra chi porta e chi ospita.
Un'ultima domanda, cosa fa una rifugista quando deve chiudere il rifugio?
Piange? Ah no, a fine stagione?
Esatto, esatto. Prima di riaprire l'anno seguente.
Sì, allora, devo dire che il mio caso è un po' atipico, nel senso che il primo anno io stavo ancora studiando e quindi quando ho chiuso sono tornata a finire per laurearmi. L'anno scorso invece è stato un po' più misto come attività e sono andata in un altro rifugio invernale a vedere come erano le cose, a imparare come girava la polenta e quest'anno non lo so.
Vedremo come sarà.
No, è che comunque io abito lontano al momento, quindi l'idea è quella anche di trasferirsi qui e quindi vedremo.
Bello.
Tupi.
Bello. Io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e qui chi vuole venire sui social può conoscere tutte le attività che ci saranno. E
poi fateci un chiamo.
Assolutamente.
Che quello
sì.
È sempre gradito.
Grazie ancora.
Grazie a te.
Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A me ha fatto piacere sentire da Elena un concetto espresso anche da Alessandro, gestore del rifugio Scarpa Gurekian, ovvero quello di un parcheggio rispettoso nei confronti degli abitanti del luogo dove noi lasciamo le nostre auto. E questo per me rimarca bene il significato di custode, ovvero di una persona che non si limita alla gestione della sola struttura ricettiva, ma che ha a cuore tutto l'ambiente circostante. Elena ha poi sottolineato il tema di una frequentazione della montagna tesa a ridurre il più possibile le tracce del nostro passaggio, per lasciare una natura incontaminata per chi verrà dopo di noi. Un qualcosa che purtroppo, nonostante se ne parli spesso, non sembra ancora essere sufficiente. Ringrazio quindi Elena e il suo gruppo per l'ospitalità, Nicolo Savio per la sigla e Radio Più per sostenere questo progetto, in cui oltre a parlare dei bei paesaggi che ci circondano, abbiamo l'opportunità di ascoltare l'umanità che le custodisce. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle prossime puntate potete seguire Voci di Montagna sui social, scrivendo Voci di Montagna tutto in minuscole senza spazi su Instagram, Telegram e canali di WhatsApp, dove potete scrivermi per suggerimenti o critiche costruttive. E fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino. Estate in rifugio. Estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota anche in radio. Tutti in ascolto. Si parte!